che vi siano i tempi di Maria, come stiamo, ecco, provando a fare puntata dopo puntata, equivale in pratica a chiedersi perché oggi appaia la Madonna. La risposta a questa seconda domanda, cioè su perché appare la Madonna, diventa in buona parte, sostanzialmente, anche la risposta alla prima domanda: cosa sono, perché sono i tempi di Maria? Perché dunque appare la Madonna? Chiediamocelo e cerchiamo di offrire qualche risposta plausibile, pur sapendo che le risposte che si possono offrire non esauriranno mai la vasta gamma di motivazioni, ecco, che Dio ha per mandare sua madre in mezzo a noi, in mezzo al suo popolo. E mi sembra, diciamo, che si possano addurre almeno tre fondamentali ragioni di, ecco, tipo teologico, ma non sono le uniche, che giustifichino i tempi di Maria che si stanno compiendo sotto i nostri occhi, soprattutto per mezzo delle grandi manifestazioni moderne della Vergine Maria. Innanzitutto riflettiamo così, ecco, diciamo che siamo nell'età, nell'epoca dello Spirito Santo. Quest'epoca dello Spirito Santo è teologicamente, diciamo, intesa, inizia con la Pentecoste e finisce con la Parusia. Dunque ci sono tre grandi epoche nella storia dell'umanità: c'è l'epoca del Padre e l'epoca fino alla venuta di Gesù Cristo, prima della venuta, con tutto quel lungo periodo in cui, diciamo, pian piano Dio si è rivelato, ecco, all'umanità attraverso il popolo eletto, ecco, i profeti e tutt'altro, tutto quello che la storia sacra ci racconta. Ecco, questa è l'epoca del Padre. Poi c'è l'epoca del Figlio, che è la pienezza dei tempi, ecco, quei 33 anni racchiusi nella vita terrena di Cristo, in cui la rivelazione si compie e l'alleanza viene stipulata nel suo sangue, il sangue di Cristo. Poi Gesù promette, diciamo, la venuta dello Spirito Santo, infatti dopo l'ascensione, ecco, manda insieme al Padre lo Spirito Santo, che è la guida, il vivificatore della Chiesa. Quindi tutto questo periodo, diciamo, quest'arco temporale in cui noi ci troviamo è l'epoca dello Spirito Santo. Adesso, ecco, riflettiamo così, che c'è uno strettissimo legame tra Maria e lo Spirito Santo. Pensiamo, diciamo, ai dogmi, ecco, all'Immacolata Concezione soprattutto, no? È per virtù dello Spirito Santo che le è stata preservata, che è stata santificata fin dal primo momento, ecco, della sua esistenza terrena, fin dalla sua concezione, è stata abitata dallo Spirito Santo. Quindi pensiamo al concepimento virginale, pensiamo all'incarnazione, lo Spirito Santo con Maria è un lavoro continuo, diciamo così. Però ecco, si sa che nella tradizione cattolica c'è anche questa espressione, cioè questo titolo di Maria: Maria sposa dello Spirito Santo, ecco, Maria veramente sposa dello Spirito Santo. Quindi si può e si deve certamente dire che Maria e lo Spirito Santo agiscono sempre insieme. Quindi un primo motivo di queste apparizioni moderne della Madonna potrebbe essere questo: appare Maria perché siamo dell'epoca dello Spirito Santo. E dunque siamo nell'epoca del suo sposo, e lo sposo e la sposa condividono tutto. I tempi della Chiesa, quindi, quelli dopo la Pentecoste, sono anche i tempi dello Spirito Santo, e allo stesso tempo, poiché lo Spirito Santo e lo sposo di Maria sono anche i tempi di Maria, e così ella è autorizzata a manifestarsi in questi tempi, che sono anche i suoi. La sposa condivide tutto con lo sposo, ciò che appartiene all'uno appartiene anche all'altra, e viceversa. Quindi questo è un primo, diciamo, punto di riflessione per giustificare, ecco, le apparizioni mariane, l'invadenza mariana dei nostri tempi. Se questo primo motivo già getta luce su questa domanda, cioè sulla domanda perché Maria, il secondo sembra essere ancora più determinante. E diciamo, riflettiamo in questo modo: siamo negli ultimi tempi, non nel senso, quindi ultimi tempi, non nel senso che siamo vicini alla fine del mondo, ma quando intendiamo gli ultimi tempi intendiamo che siamo alla fine di un tempo. Quale tempo in particolare? Il tempo del potere, diciamo, del dragone infernale, del potere anche poi delle due bestie di cui si parla nell'Apocalisse, che sta crescendo sempre di più, ma poi ci sarà un intervento, ecco, soprannaturale di Dio che metterà fine a questo potere e, come dice l'Apocalisse, il dragone sarà incatenato per un periodo. Ecco, in questo tempo, in questo senso più ristretto, noi parliamo degli ultimi tempi. E quindi il libro dell'Apocalisse, al capitolo dodicesimo, dice che in questi ultimi tempi, in maniera generale, ma poi in maniera più specifica, come ecco, stiamo dicendo, ecco, il periodo temporale che vede scatenarsi, ecco, del regno delle tenebre, e che avrà un esito, un termine, vi sarà una grande lotta fra la donna e il drago. Ebbene, guardiamoci attorno, vediamo uno scatenarsi delle forze del male. Ora appare la Vergine Maria, perché si sta verificando quanto è stato profetizzato nel capitolo dodicesimo dell'Apocalisse, che inizia con le note parole: nel cielo apparve un segno grandioso, signum magnum apparuit in cielo. Una donna vestita di sole, mulier amicta sole, con la luna sotto i suoi piedi, et luna sub pedibus eius, eccetera, eccetera. Dunque la Madonna viene per compiere le profezie che sono state, formulate a suo riguardo. Lei è la Vergine obbediente, lei è l'ancella del Signore, e come il Signore Gesù aveva durante l'arco della sua vita terrena una preoccupazione costante di portare a termine la volontà del Padre, e soprattutto che si manifestava, ecco, anche in ciò che di lui era stato detto dai profeti, ecco, nell'Antico Testamento. Infatti Gesù si preoccupava sempre di compiere ciò che di lui è scritto. Ebbene, anche la Madonna, stessa cosa. Dunque, ecco, quella profezia della Genesi e poi in particolare questa dell'Apocalisse parlano di lei, e lei viene per compiere queste profezie. Ecco il nodo decisivo. Se i tempi di Maria sono in generale i tempi dello Spirito Santo, quelli della Chiesa, quelli inaugurati dagli eventi pasquali del Signore, che culminano poi con l'Ascensione e la Pentecoste, l'Apocalisse rivela che in questi tempi, in cui, come dice il libro dell'Apocalisse, si alternano varie fasi, vari periodi storici, vi sarà però un momento peculiare, una fase della vita della Chiesa in cui deve incarnarsi la profezia annunciata al capitolo dodicesimo dell'Apocalisse, in cui si parla di questo fiero e violento scontro tra la donna vestita di sole e il drago rosso fuoco, nonché tra lui e la discendenza della donna. E poi di questo scontro, scontro che si estende anche ai figli, ecco, di Maria, ne parleremo prossimamente, ma intanto cogliamo queste motivazioni circa le apparizioni della Madonna, ecco. Questi, insomma, più in particolare sono i tempi di Maria. Allora, se si raffrontano e si leggono insieme le due pericopi, i due passi biblici, cioè Apocalisse 12, 1, versetti 1 seguenti, e Genesi 3, 15, si scopre che la donna dell'Apocalisse non è solo colei che combatte col drago, ma è anche colei a cui, negli ultimi tempi, è stata affidata la missione di distruggere il dragone, di schiacciare la testa al serpente infernale. Dunque non c'è un punto interrogativo sull'esito di questa battaglia. In realtà la rivelazione biblica ci dice che c'è un punto esclamativo. Si sa, perché è stato così rivelato, che la donna sarà vittoriosa. La Vergine Maria nei suoi messaggi ricorda spesso questa missione in cui è coinvolta, preannunciando anche la sua vittoria su Satana, in un modo per lui terribile e umiliante. Ecco allora perché Maria viene su questa terra, per compiere questa missione. Se però adesso ci volessimo domandare anche, una domanda che più che lecita, anzi è doverosa, perché Dio ha scelto di affidare questo ufficio a lei, invece di affidarlo a Dio Padre, al Figlio, ad esempio, poiché Gesù è Dio? Quindi perché alla Madonna, che è una creatura e non a Dio stesso, questo compito di sconfiggere il nemico, ecco? E teologicamente parlando non è possibile portare alcuna ragione di rigorosa necessità, cioè necessariamente è così, ecco, così non è possibile dirlo, però si può, ed è utile farlo, cercare dei motivi di convenienza che giustifichino questa scelta di Dio. Allora, nel ventaglio delle possibilità, mi sembra particolarmente interessante questa seguente, cioè il motivo per cui dovrà essere Maria a schiacciare la testa al serpente e la ragione per cui lo scontro finale tra la donna e il drago sta nel fatto che, non essendo conveniente che sia il figlio di Dio a sconfiggere l'angelo ribelle in ragione della sua divinità, poiché è Dio, sarebbe anche un po' ovvio che Dio distrugga, diciamo, una creatura, ecco, è una cosa troppo evidente. E allora Dio decreta fin dall'eternità che sia una creatura, la donna, a farlo. La convenienza, dove sta la convenienza di questa scelta? Sta nel fatto che al demonio risulterebbe meno umiliante essere vinto da Dio che da una semplice creatura. Del resto è inferiore a lui per natura, perché lui è un angelo e la Madonna, per quanto piena di grazia, è però una creatura umana. Una creatura che del resto si presenta fin dall'inizio della rivelazione biblica come la perfetta antitesi. Ecco. Questo è da sottolineare e vorrei che si cogliesse. La Madonna è la perfetta antitesi di Satana, perché lui oppose a Dio un non servirò, non serviam, non ti servirò. Quindi la disobbedienza che parte dalla superbia. Invece la Madonna ha opposto a questo orgoglio di Lucifero una umiltà e un'obbedienza straordinarie, sia fatto di me secondo la tua parola, fiat, incondizionato quel fiat della Madonna, e mai, diciamo, revocato. Quindi Dio ha voluto scegliere la Vergine Immacolata per annientare il serpente drago, perché la lotta resti infracreaturale, cioè nel mondo creaturale, e poi si risolva in una formula oppositiva tra l'obbedienza umile di Maria e l'orgoglioso rifiuto di Lucifero. E siamo già a due ragioni, va bene, di plausibilità delle apparizioni mariane. Andiamo alla terza. Vabbè, si potrebbe riflettere così, no? Che la Chiesa ha sempre visto nella persona di Maria la realizzazione più perfetta di se stessa, il compimento della propria vocazione alla santità, e anche in Maria si vede lo svelamento, in Maria è svelato ed è anticipato alla condizione futura della Chiesa. La Madonna, e soprattutto la Madonna assunta al cielo e glorificata, è già quello che la Chiesa sarà. Ecco. Così Dio potrebbe voler mandare Maria nel mondo anche perché la Chiesa abbia davanti agli occhi il suo riuscito modello, cioè la Vergine Maria, cosicché la Chiesa segua, imiti e presti obbedienza a colei che meglio di ogni altro può insegnarle a rigettare gli inganni e le mode del mondo ed abbracciare la volontà di Dio che la salva e la fa beata. La Chiesa, ancora prima che nel Cenacolo e a Pentecoste, ha una sua forma riuscita nel Fiat Mariano di Nazareth. Così la Chiesa esiste a partire da Maria. Maria è la forma riuscita della Chiesa, non come una forma possibile tra le altre, ma come una forma decisiva e permanente. Sempre la Madonna sarà per la Chiesa il richiamo ad essere ciò che deve essere. Ecco, questo significa. Quindi se ci si interroga sul motivo per cui si moltiplicano le apparizioni e messaggi mariani in questo tempo, la risposta è duplice. Perché la Chiesa non è più la sposa fedele di Cristo, oggigiorno, purtroppo, e diciamo la porzione fedele della Chiesa esisterà sempre, ma purtroppo è ridotta a un piccolo nucleo, sia pastori, anche dell'alta gerarchia, che singoli fedeli. C'è questa Chiesa fedele, ma è poca, è poco numerosa rispetto purtroppo a quella che è infedele in questo momento. E quindi ecco perché lei, la Madonna che è la sposa fedele, viene, ecco, proprio a richiamare la Chiesa che non vive più fedelmente, ecco, il suo matrimonio spirituale con Cristo. E poi la Madonna viene proprio, diciamo, perché attraverso la sua presenza visibile, ecco, la Chiesa possa capire che per essere la sposa fedele di Cristo deve avere il volto di Maria, quel volto che noi, non noi, ma ecco i veggenti, diciamo, vedono e descrivono, e quel volto, possiamo dire, che la Chiesa deve avere. La Chiesa può sconciliare, si è allontanata dal suo vero volto, prostituendosi con il mondo, inteso come pensiero anticristico, nell'accezione di San Giovanni. No, che non il mondo, come dire, materialmente inteso, come, diciamo teologicamente inteso, il pensiero, le mode, ecco, tutto ciò che è contro, ecco, il Vangelo. Per tornare a piacere a Dio, deve diventare come Maria. Per questo Dio manda la sua umile ancella a rivolgersi alla Chiesa del nostro tempo, affinché nel messaggero si sappia già cogliere il messaggio, cioè che Maria è la Chiesa. Nella sua forma più pura, Maria e la Chiesa, così come dovrebbe essere.